Vangelo di Marco capitolo 8, dicevo è un brano molto conosciuto, vogliamo vederlo brevemente assieme, possiamo leggere dal verso 31. Poi cominciò ad insegnare loro che era necessario, questo è Gesù, che il figliol dell'uomo soffrisse molte cose e fosse reietto dagli anziani e dai capi sacerdoti e dagli scribi e fosse ucciso e in capo a tre giorni risuscitasse. E diceva queste cose apertamente, e Pietro, trattolo in disparte, prese a rimproverarlo. Ma egli, rivoltosi e guardati i suoi discepoli, rimproverò Pietro, dicendo, vattene via da me, Satana, tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. E chiamata a sé la folla con i suoi discepoli, disse loro, se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso e prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per amore di me e del Vangelo la salverà. E che giova egli all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua? E infatti, che darebbe l'uomo in cambio dell'anima sua? Ci fermiamo qui. Questo è un versetto su cui poi ci fermeremo in particolare. Infatti, che darebbe l'uomo in cambio dell'anima sua? E certamente non lo vedremo, ecco come subito entriamo a meditare, non lo vedremo nell'ambito della salvezza, perché qui, grazie a Dio, credo che siamo tutte persone che in un momento della loro vita hanno riconosciuto che Gesù è il Salvatore. Ma sappiamo che Gesù è il Salvatore non solo del nostro spirito, lui ci dà un cuore nuovo, è il Salvatore della nostra anima, psiche, infatti vuole, ed è il Salvatore pure del nostro corpo. Io non so se voi siete contenti del corpo che avete, forse ancora non avendo acciacchi sì, ma poi dopo una certa età o con un certo peso si comincia ad avere problemi, ma lui ha preparato una salvezza che si estende anche alla dimensione fisica, e infatti nel progetto meraviglioso di redenzione anche avremo un nuovo corpo incorruttibile, spirituale, un corpo capace di avere una apparenza esterna, ma non più composto di materia, perlomeno nel senso con cui noi definiamo oggi la materia, come il corpo di Gesù resuscitato che passava attraverso i muri, insomma faceva cose che non vi invito a provare. Tante volte ci vorremmo provare, ecco, in un altro senso, e infatti ci rompiamo la testa. E allora qui vediamo una scena come si definisce. La prima parte è importante, l'ho letto pure, perché è in relazione proprio con la seconda, cioè Gesù comincia a insegnare loro che era necessario che lui soffrisse molte cose, e fosse ucciso, eccetera, eccetera. E qui certamente lui dice pure di resuscitare, però credo che la morte nella nostra vita, nel nostro modo di pensare è molto più vicino, molto più vicina, molto più comprensibile che la resurrezione. E infatti i discepoli, tutto questo discorso, non riescono a vedere l'epilogo, cioè che è la resurrezione, ma si fermano a una storia che finisce male. Cioè Gesù parla della sua sofferenza, parla della crocifissione, parla della resurrezione, però i discepoli capiscono fino alla morte, non riescono a vedere oltre, non riescono a capire che dietro, dopo la morte, ci sta una potenza di resurrezione. E infatti c'è quella classica battuta, che non è tanto battuta, di Pietro, che lo trae da parte e lo comincia a rimproverare. Io immagino la scena di Pietro che si sente intelligente, si sente di avere capito tutta la rivelazione, perché certamente è stato il primo ad avere anche una rivelazione dallo spirito di chi era Gesù, e quindi a questo punto, preso dai suoi sentimenti umani, non riesce a capire, come d'altronde anche noi, e si erge a giudice e si mette a rimproverare in disparte, anzi è stato delicato, non l'ha rimproverato dinanzi a tutti, ma questo credo che è già qualche cosa da dare in favore di Pietro. E voi sapete cosa gli disse, qua non lo cita, dice: Signore, ti prego, non andare lì a morire. Ecco, questo, parafrasando, era questo, i suoi sentimenti. Avevano scoperto un vero amico, avevano scoperto un compagno, avevano scoperto qualcuno che lo amava così com'era e certamente non voleva la sua morte. Ma in questo voi sapete che Gesù si rivolge e dice: vai via da me, Satana. Certamente non stava parlando con Pietro. Tante volte noi pensiamo di demonizzare quello che è la vita di Pietro, ma non era diventato il demonio. Però in quel momento c'era una tentazione nella vita di Pietro, ed era quella di dargli un senso delle cose umane. Questo è un modo in cui spesso il demonio ci tenterà. Noi sappiamo che lui è il nemico per eccellenza e vogliamo non ignorare le sue macchinazioni. Io non parlo spesso del demonio, ma è bene ricordare che il demonio è un attentatore alla nostra vita spirituale e cerca di attaccarci su vari piani. Intanto su quelli che sono i piani che noi gli abbiamo levato, perché se voi leggete tutte le profezie che riguardano Lucifero, vedete che era un angelo dalle ali distese, era flauti e tamburelli erano dentro di te, e certamente non è che ce li aveva dentro. Capiamo che in questo c'è una descrizione di quello che doveva essere un ruolo fondamentale della sua vita, che era quello di direttore dei cori celesti. Capite bene? Lui era direttore dei cori celesti, ecco perché uno dei suoi massimi massimi momenti di rabbia, se volete, di disturbo, è proprio quando vede noi lodare. È una delle cose che lui cerca di distruggere nel cristiano, è proprio questo aspetto della lode, della adorazione, perché lui era colui che adorava. Poi vediamo che lui è principe, quindi è un aspetto diverso, in cui noi siamo stati fatti principi e re, abbiamo un regno, abbiamo un dominio, abbiamo un compito, e il suo attacco è volto anche a distruggere le altre due parti del ministero che Gesù ci ha ridato, cioè che è quello di lodatori, che è quello di sacerdoti, che è quello di re. Ma non vogliamo approfondire questo argomento, e vediamo che l'attacco del nemico in questo caso è volto al senso umano, cioè lui si presenta con una logica umana, lui si presenta in questo caso come la persona più razionale, più logica e più di buon senso, ma non il senso delle cose di Dio. Stiamo attenti quindi a questo modo di agire del nemico nella nostra vita, quando ci vuole fare evitare certe cose, e qui capiamo, non è che diciamo a qualcun altro, tante volte lo diciamo a noi stessi. Diciamo, non andare lì a soffrire, ma se è una sofferenza di liberazione, se è una sofferenza di guarigione, è bene che noi andiamo dove lo Spirito Santo ci porta, anche se sembra una morte, anche se sembra una sofferenza, sappiamo che lo Spirito Santo ci porta lì. E tante volte dobbiamo stare attenti a quei movimenti cristiani che, per negare il concetto e il valore della sofferenza, dicono la sofferenza non esiste, e finiscono per strutturare quasi una specie di unzione che diventa una specie di euforia continua, che nega invece che ci sono momenti in cui, come Gesù, deve andare verso la sofferenza, deve andare verso un momento critico per resuscitare. Anche noi dobbiamo andare in questi momenti critici, in questi momenti difficili, certamente non per restare crocifissi, ma per resuscitare. Dobbiamo perdere per trovare. E che quindi state ben sicuri che anche in quel momento ci sarà un Pietro, ma non un Pietro esterno, sì, ci saranno dei Pietri esterni che ti diranno: ma no, ma chi te lo fa fare, ma stai attento, ma ci rimetti, ma se ti avvicini troppo a Dio chissà cosa perdi, soffrirai troppo, perderai. Ma quando non sono gli altri, è la nostra mente, sono i nostri sentimenti, sono i falsi equilibri che abbiamo strutturato per non soffrire, che tante volte ci impediranno di andare verso una sofferenza, verso un travaglio di parto, capitemi. Non sto parlando della sofferenza sterile, non sto parlando della tristezza secondo il mondo, come diceva l'Apostolo Paolo, che genera la morte, ma sto parlando della tristezza secondo Dio, che produce un ravvedimento, che produce un cambiamento, che produce un'inversione di marcia, come quella che abbiamo fatto quando abbiamo detto sì a Gesù. Quella è stata un'inversione di marcia proprio pericolosa per il diavolo. Sapete quando siamo in una strada, a un certo punto in autostrada, e facciamo un'inversione di marcia? Quella è stata un'inversione di marcia tremenda, bellissima, però ci sono tante altre inversioni di marcia che hanno bisogno di avere luogo, non nel nostro cuore, perché lì abbiamo cambiato direzione, lì siamo nella strada verso la luce, verso il paradiso, ma abbiamo bisogno tante volte di fare delle altre inversioni di marcia nel nostro cervello. Non so se ne sapete qualcosa di queste inversioni di marcia, e tante volte abbiamo paura di cambiare direzione, perché la folla va in una certa direzione, e se io vado in una direzione diversa, come farò a stare nella folla, nella fiumana? E quindi troveremo spesso qualcuno che ci rimprovera, tra virgolette, troveremo il nostro buonsenso che ci rimprovera e ci dirà: no, tu stai perdendo troppo, no, stai attento, questo non ti conviene, non ti conviene soffrire. Troveremo il nostro buonsenso tante volte che vorrà impedire certe metamorfosi di morte e resurrezione nella tua vita, ma lì stiamo pronti a identificarle, stiamo pronti a capirle, stiamo pronti a non cedere a un cristianesimo tutto apparenza di gioia, di letizia, perché è vera la gioia, è vera la letizia, ma contristati eppure sempre allegri. Io trabocco d'allegrezza in tutta la mia afflizione. Vediamo sempre nei credenti questo binomio che ha bisogno di camminare assieme. Io dubito di quei credenti che dicono: ah, io non ho nessun problema, nel nome di Gesù tutto, alleluia, nel nome di Gesù. Queste sono delle persone purtroppo che spesso poi faranno grosse cadute e avranno grossi problemi. E allora io non ho paura di una sofferenza che mi trasforma. E quindi stiamo attenti alla tentazione del demonio, che ci vuole risparmiare sofferenze di cambiamento, di resurrezione. Questo è un modo in cui lui ci tenta, e un altro modo con cui tenta, come ha tentato Gesù, è quello di farci usare la nostra unzione a scopo personale. Ma non è l'argomento di questa sera, quindi andiamo subito al centro, così andiamo verso la conclusione di questa breve riflessione. E quindi Gesù dice quella famosa frase che tutti ripetiamo, abbiamo sentito: se uno vuole venire dietro a me, rinunzi a se stesso e prenda la sua croce e mi segua. Non mi voglio fermare su questo perché ci sarebbe già da riflettere un sacco, ma c'è sicuramente un bisogno di rinunziare alla propria autogiustizia, alla propria capacità di meritare Dio. Questo l'abbiamo fatto alla salvezza, ma qui lo stiamo applicando ancora una volta a noi, già salvati, già nella grazia di Dio. Lo stiamo applicando a quei bisogni di cambiamento, di inversione di marcia di cui stavo parlando poco fa, in cui abbiamo bisogno di rinunziare a noi stessi, tra virgolette, perché poi questo noi stessi che cos'è? Cos'è l'immagine che ti sei costruita tante volte di te stesso? Un'immagine falsa. Dio ti fa essere il vero te stesso. E questa è stata una rivelazione nella mia vita. Prima dovevo difendere me stesso, e stavo difendendo un sacco di non so che cosa, anzi so di che cosa, ve lo risparmio. E tante volte noi cerchiamo di difendere dei sacchi di spazzatura, noi stessi, senza sapere la dignità meravigliosa che Dio ci ha dato. Ecco perché il rinunziare a se stessi non è un annichilimento, non è una mortificazione, ma è uno scoprire una vera dignità, la vera immagine. E questo è importante. Se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per amore di me la salverà. E qui c'è un concetto incredibile col quale siamo confrontati ogni giorno. Tante volte abbiamo bisogno di perdere nostre immagini, nostre idee, nostri modi di pensare, e noi ci opponiamo, perché la perdita, cari fratelli, non è una cosa piacevole. Vi capita mai di perdere qualche cosa, a parte la testa? Vi capita? E come fate quando perdete qualche cosa a cui siete? Cominciate a tormentarvi, cominciate a cercarla da tutte le parti, cominciate a vedere qua e là dove l'ho messa, ma ce l'hai tu, me l'ha presa qualcuno, è destra. Quando perdiamo una cosa è drammatico, soprattutto se è una cosa a cui teniamo. E voi non avete idea tante volte di quanto teniamo alla nostra spazzatura mentale. L'abbiamo così tanto, abbiamo fatto tanta fatica per accumularla, abbiamo fatto tanta fatica per catalogarla, abbiamo fatto tanta fatica per dargli persino una parvenza di tesoro. Quindi figuratevi perderla, mamma mia, è tremendo perdere la propria spazzatura, perché è quello su cui abbiamo costruito spesso la nostra certezza, i nostri equilibri, il nostro modo di adattarci alla realtà. Eppure lo stesso apostolo Paolo disse che tutte quelle cose le riteneva spazzatura rispetto alla conoscenza, allo scoprire questo tesoro meraviglioso, a conoscere Cristo. E allora capite bene che quello che deve morire in noi è la spazzatura, non è la vera forza, la vera energia. Chi vorrà salvare la sua spazzatura finirà per diventare una discarica. Questo non lo dice, ma certamente non diremo che non sarà salvato, perché siamo salvati. Ma chi cercherà di salvare la sua spazzatura arriverà davanti a Dio, tutta la spazzatura sarà bruciata, perché lì non c'è posto per le discariche, e rimarrà solamente oro, argento, pietre preziose. Allora spesso l'opera che ognuno ha costruito sopra dovrà essere messa in crisi. Ma benedetta crisi, ora! Che venga bruciata ora la mia spazzatura, che venga bruciata ora la tua spazzatura, quando abbiamo tempo di costruire oro, argento e pietre preziose. Non è una perdita levare la spazzatura dalla nostra vita. Chi vorrà salvare la sua spazzatura, in realtà se la ritroverà. E se la ritroverà quando poi le cose si vedranno nel vero valore. Capito? Noi abbiamo un'apparenza di valori, abbiamo un sistema, abbiamo un giudizio che è secondo un'apparenza, abbiamo un concetto. Noi non comprendiamo che la legge del cielo è l'amore. Non lo comprendiamo. Noi penseremmo pure che in cielo sono quelli che avranno le prime posizioni, saranno i più furbi. Voi pensate così? Che in cielo quelli che saranno più vicini, quelli che saranno alla destra o alla sinistra, come avevano chiesto i figli di una certa madre a Gesù, saranno quelli più furbi? Saranno quelli che sono riusciti a far lavorare sempre gli altri e loro a scapolarsi il lavoro? Voi pensate che saranno questi che occuperanno i primi posti in cielo? O forse saranno le persone che hanno servito nell'amore? Hanno servito non facendo della libertà un'occasione alla carne, ma servendo gli altri nell'amore. Allora capite, chi cercherà di salvare la sua spazzatura se la ritroverà. Ma chi la perderà per amore mio? E qui abbiamo un concetto forte. Non c'è altra maniera di perdere la spazzatura. Tante volte vogliamo fare dei metodi di purificazione. Ci sono tante dottrine. Stavolta parlavo con un buddista, mi diceva che doveva dire 4-5 milioni di preghiere per arrivare a un meccanismo di purificazione. Mi ha detto, povero te, 5 milioni di preghiere. Infatti sapeva una cosa un po' simile al rosario, però che non c'è, cioè molto diversa, e questo di qua, non so, con dei mantra, con delle cose, stava lì ogni giorno, ogni momento della sua giornata, perché per cercare di perdere la spazzatura, per cercare di essere liberato dalla spazzatura. Immaginate che grande dramma quando persone di tutti i generi, di tutti i tipi, si dovranno accorgere che i loro sistemi di catarsi, di purificazione, non servono a niente, Ed è un dramma pure per noi quando ce ne accorgiamo, ammesso che vogliamo essere puri, o ci abbiamo provato ad esserlo, quando ci accorgiamo che tutti i nostri sistemi non funzionano, non possiamo purificarci, possiamo solamente perdere la spazzatura per amore suo. Chi perderà la sua vita per amore di Cristo? E io qui non vedo solamente perché noi ci innamoriamo di Cristo. Questo è un aspetto. Quando tu ti innamori di una persona, tendi a levare da te quelle cose che possono dispiacere a quella persona. Non so se vi capita. Dovrebbe essere un normale modo di crescita tra marito e moglie, quello di cercare piano piano di evitare di fare le cose che dispiacciono al partner. Non sempre ci riusciamo, ma ci si prova. Ma io credo che perdere la nostra vita per amore di Gesù, io credo che sia più nel capire l'amore di Gesù per noi. Cioè, detti in altre parole, perché scopriamo la vera vita, scopriamo che l'amore di Dio non è una legge, non è un codice, non è una morale, ma si è concretizzato in una vita nuova che Dio ha messo nel tuo cuore. E quando scopri l'amore di Dio, quando scopri che Lui è interessato a farti stare bene, allora accetti la sofferenza, accetti la morte dell'io carnale, accetti la morte delle immagini umane. E infatti, che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e poi rimane pieno di spazzatura? Cosa giova? E qua mi riporta al concetto dell'amore, che giova. Capitemi, è applicato a credenti. Lo sto applicando alla Chiesa. Lo Spirito Santo lo sta applicando a noi. Che ti giova? Che ti giova capire, conoscere, sapere, teorizzare, quando poi non ami? Cos'è che Dio vuole fare nascere sulle ceneri della tua spazzatura? Altra spazzatura? No, vuole fare nascere l'amore. Ed è quello che sta determinando questa sofferenza nella tua vita. Cosa stava nascendo nella sofferenza di Gesù che si avvicinava al Calvario? Cosa stava nascendo? Stava nascendo l'atto di amore più grande dell'universo. Non stava nascendo l'atto di massima goduria, l'atto di massima dimostrazione della potenza di Dio. Sì, era l'atto della massima dimostrazione della potenza di Dio, ma capitemi, la potenza di Dio si esprimeva nell'amore grandissimo che portò Gesù a dare la sua vita a prezzo di riscatto. E allora, ultimo verso, dopo che giova all'uomo se guadagna, cosa ci serve a noi? Guadagnare, tra virgolette, conservarci tutta questa spazzatura che abbiamo accumulato, tutta la spazzatura che ci viene proposta dalla logica in cui siamo, cosa ci guadagniamo? E infatti, cosa daremmo in cambio? Con che cosa potremmo sostituire questa ricchezza di Dio? Cosa c'è di meglio dell'opera che Dio ha previsto per la tua vita? E questa è la domanda su cui lo Spirito Santo si ferma questa sera per te e per me, per concludere. Cosa c'è di meglio di quello che Dio ha previsto per la tua anima, per la tua psiche? Cosa puoi proporre a Dio di meglio di quello che Lui ha proposto per te? Ah, Signore, io ti proporrei un progettino grazioso. Se tu puoi avallare certi miei progetti, posso avere... Cosa puoi fare? Dio ti conosce. Dio sa che semplicemente nello scoprire questo amore che regola l'universo, che tiene i mondi, solo lì sentirai una realizzazione, ti sentirai di vivere realmente. Dio sa questo, ecco perché vuole che moriamo a queste energie tante volte che ci sembrano vita. Ecco perché vuole che apparentemente perdiamo certe sovrastrutture, certe maschere, certi ruoli in cui noi in realtà stiamo accumulando spazzatura. Cosa darai in cambio? Cosa troverai di più importante? Cosa? Ci alziamo in piedi. Allora questa sera lo Spirito Santo, riassumendo quello che abbiamo meditato assieme, ti sta cercando di fare capire il valore della tua sofferenza. Quando lì, come Gesù stava andando verso una metamorfosi di morte e resurrezione, dove l'atto di amore più grande sarebbe venuto, anche Dio sta orientando la tua vita nella stessa direzione. Ma ricordati intanto che ci sarà sempre un Pietro, una pietra dentro di te che ti dirà: no Signore, tolga Dio, non voglio Dio che tu possa soffrire. Oh, come farai a vivere senza la tua spazzatura? Come farai a vivere senza la tua falsa gioia? Come farai a vivere senza i tuoi falsi equilibri? Come farai? No Signore, disse Pietro a Gesù, no Mauro, no Marco, no Nicola, dirà il diavolo, non Pietro, ma servendosi dei nostri sentimenti, dei sentimenti degli altri, dirà: non ti conviene andare verso la morte del tuo io. E tante volte saremo ingannati da questo e vorremmo quasi restaurare, recuperare gli equilibri che Dio con tanto amore cerca di mettere in crisi in noi. Come a dire, tante volte cercheremo di recuperare l'immondizia che finalmente lo Spirito Santo è riuscito a farci vedere come immondizia, e noi alla fine, dopo che l'abbiamo vista, ci confondiamo nuovamente e andiamo a comprarla nuovamente, persino la compriamo, non dico che ce la regalano, pure pagata. Ma lo Spirito Santo questa sera ti vuole fare capire qualche cosa, e quindi ti vuole fare valorizzare quella sofferenza di cambiamento, quella sofferenza che non devi evitare, anzi devi lasciare che venga nella tua vita, quel travaglio che diventa resurrezione, che diventa gioia, che diventa potenza di amore. In questo senso, chi perderà la sua vita la troverà, chi perderà le sue convinzioni troverà le vere certezze, chi perderà la sua testimonianza troverà la testimonianza dello Spirito già pronta nel suo cuore. A quale testimonianza vorremmo credere di più? Nostro ragionamento, nostro buon senso tra virgolette, la nostra giustizia o quella di Dio? Io ti dico che Gesù ci lancia questo messaggio questa sera perché vuole la nostra vera gioia. Ma come? Dice, ci vuole soffrire, fare soffrire per darci la vera gioia? Sì! Vuole che smettiamo di soffrire secondo la tristezza, secondo il mondo, e vuole che abbiamo una tristezza secondo Lui. La tristezza di Gesù che andava alla croce non era una tristezza depressiva. Non era depresso Gesù, stava soffrendo volontariamente. Stava accettando di morire a quello che sarebbe stato l'orgoglio, dico, di chi era il più grande di tutti. Se noi fossimo stati più grandi di tutti, avremmo fatto come lui, figurarsi. Stava soffrendo di una sofferenza di parto che generava la vita. E allora accettiamo questo tipo di sofferenza, perché questo produrrà la vita. Accettiamo di perdere i nostri equilibri, perché questo farà venire fuori gli equilibri di Dio. Accettiamo di perdere le nostre sicurezze, perché questo ci porterà alle certezze interiori Accettiamo di perdere il nostro concetto di amore, perché questo metterà in opera l'amore di Dio che è stato sparso nei nostri cuori. Accettiamo di perdere la nostra reputazione, perché Dio ce ne ha data una migliore, non perché ci vuole senza reputazione, capitemi. Perché noi difendiamo una reputazione stupida, inutile, mentre Dio ce ne ha data una più grande. Ecco perché possiamo perdere la nostra, perché ce n'è una più grande, più gratificante, più vera, più piena che ci aspetta. Solo che noi ci crediamo e ci lasciamo condurre dallo Spirito Santo verso questa metamorfosi, questa rivoluzione di amore e di equilibrio. Preghiamo assieme. Signore, grazie. Grazie perché il tuo progetto è un progetto di libertà. Grazie perché il tuo è un progetto di amore. Grazie, Signore, perché possiamo comprendere realmente come la tua opera è profonda, vera in ognuno di noi, come tu non ci vuoi trascinare né in un delirio mistico, né in una pietà apparente, né in un'esaltazione da supermen spirituali, ma vuoi veramente farci scoprire la potenza dell'amore che hai sparso nei nostri cuori. E grazie, Signore, perché la potenza di questo amore comincia a germogliare, a venire fuori là dove scopriamo la nostra debolezza, lì dove accettiamo le nostre spazzature, lì dove la smettiamo di essere forti della nostra forza sporca, umana, ma cominciamo a credere che la forza vera è quella della vita nuova che ci hai dato. Cominciamo a dare dignità all'opera tua in noi. Cominciamo a credere di essere più che vincitori, perché tu ci hai amato, Signore, e non ci hai portato in una realtà per essere dei perdenti, ma vuoi che perdiamo nel visibile, vuoi che perdiamo nelle cose umane per essere vincitori, per avere una gioia piena, forte, per essere più che vincitori. Ti prego che questa realtà venga spiegata ancora di più nella mia vita, nella vita di questi miei fratelli, affinché possiamo crescere, crescere veramente nell'amore ed essere realmente dei luminari, dei testimoni, dei canali della tua meravigliosa grazia per tutte le persone intorno a noi. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen.